Amen. Ottimo. È un onore, un privilegio ancora oggi poter condividere la parola, stare tutti insieme. Do il benvenuto anche a coloro che ci fanno visita. Ma do il benvenuto a tutti voi. È bello stare insieme. È bello sapere che siamo la famiglia di Dio locale. Detto questo, voglio dirvi che qualche giorno fa, leggendo la parola, come siamo soliti fare, leggendo la parola, mi sono imbattuto in una delle lettere dell'Apostolo Paolo, e specificamente nella lettera che lui ha scritto alla chiesa di Tessalonica. Una chiesa da lui fondata, peraltro, la chiesa di Tessalonica, che prende il nome dalla moglie di un re macedone, che era tra l'altro sorellastra di Alessandro Magno. Questa città è stata fondata circa 300 anni prima di Cristo, quindi questo nome, Tessalonica, è il nome di una moglie di un re, di una regina. Tessalonica oggi si chiama Salonicco ed è la seconda città per importanza della Grecia, con 365.000 abitanti all'incirca. E leggendo questa lettera dell'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi, mi sono imbattuto in un passaggio che volevo condividere con voi e che dà un po' lo spunto alla predicazione di oggi. Vogliamo prendere insieme prima Tessalonicesi, il capitolo 2, e vogliamo leggere i versetti da 17 a 20. Quindi, prima Tessalonicesi, capitolo 2, dal versetto 17. Ce l'abbiamo? E qui leggiamo quanto segue. Quanto a noi, fratelli, privati di voi per breve tempo, di persona ma non di cuore, abbiamo tanto più cercato con grande desiderio di vedere il vostro volto. Perciò più volte abbiamo voluto, almeno io, Paolo, venire da voi, ma Satana ce lo ha impedito. Qual è infatti la nostra speranza o la nostra gioia o la corona di cui siamo fieri? Non siete forse voi davanti al nostro Signore Gesù quando Egli verrà? Sì, certo, voi siete il nostro vanto e la nostra gioia. Ora inquadriamo un attimino il contesto. L'Apostolo Paolo, insieme ai suoi collaboratori, Silvano e Timoteo, è desideroso di avere delle notizie in merito a questa chiesa da lui fondata, appunto, sull'andamento di questa crescente chiesa locale, perché gli riferiscono che questa chiesa sta crescendo e quindi vuole avere delle notizie di prima mano, perché questa chiesa è già diventata famosa per lo zelo, è già diventata famosa per la fede, è già diventata famosa per l'integrità della maggioranza dei suoi membri. E allora l'Apostolo Paolo, che ha fondato quella chiesa, vorrebbe essere lì con loro, vorrebbe impartire altri insegnamenti, vorrebbe appunto di prima mano vedere che sta succedendo. Ma soprattutto Paolo è impossibilitato a farlo, è impossibilitato ad andarci di persona. E il motivo ci viene spiegato, dice: Satana me lo ha impedito. Allora uno si domanda e si dice, ma come mai glielo ha impedito? Che cosa ha fatto per impedirglielo? Non è chiaro il testo. Probabilmente ha sfruttato una forte opposizione nei confronti di coloro che predicavano l'Evangelo e che portavano frutto perché molte conversioni avvenivano. Probabilmente Satana ha fomentato addirittura una forte opposizione contro la predicazione dell'Evangelo. In Atti 17 non c'è bisogno che lo prendiate, leggiamo che i giudei non convertiti, vedendo la conversione di molte persone, giudei e non giudei, persone anche molto ricche e influenti, hanno cominciato a mettere in subbuglio la città e si sono rivolti ai magistrati sono andati dai magistrati dicendo loro: attenzione a questi, sono pericolosi. Dicono che il loro re non è Cesare, è Gesù. Vi rendete conto? Vanno messi in prigione, vanno processati. Quindi questa era sicuramente l'opposizione che si è sperimentata in quel momento. Ma l'aspetto di rilievo per oggi, e l'aspetto attorno al quale ruota un po' tutto quanto, è che sia stato proprio Satana a sabotare la loro trasferta a Tessalonica. Lo dice chiaramente il testo. E questo ci ricorda una cosa. Questo ci ricorda che esiste un regno invisibile intorno a noi. C'è un regno invisibile che è composto da angeli rimasti fedeli a Dio, i 2/3 degli angeli, ci dice la scrittura, e anche da angeli decaduti, angeli ribelli, angeli malvagi, 1/3 degli angeli, ma sono tanti perché sono miriadi e miriadi, ok? Quindi angeli decaduti che sono capeggiati da chi? Dal serpente antico, dal diavolo, da Satana. E qual è il loro obiettivo? Il loro obiettivo è sfruttare la nostra naturale, innata tendenza a far di testa nostra. Perché voi potreste pensare, logicamente, che noi, quando prendiamo una decisione, scegliamo tra il bene e il male, come se si trattasse di una pallina in cima a una piramide che può scendere a sinistra o a destra. No, 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 no. La Bibbia dice chiaramente che noi tendiamo a causa del peccato originale verso il male, e che solo l'azione della grazia di Dio e dello Spirito di Dio che ci porta poi a scegliere il bene. E quindi questi spiriti, queste entità del mondo invisibile sfruttano questa naturale tendenza dell'uomo a far cosa? A ribellarsi a Dio, a giustificare ogni suo comportamento sbagliato, a, per esempio, mercanteggiare la salvezza sulla base di alcune buone opere. Questa è la religiosità. Quindi io faccio qualcosa e Dio mi dà qualcosa in cambio. Quindi loro sfruttano questa nostra naturale tendenza a fare un po' di testa nostra e sfruttano questa situazione, se fosse possibile, per, dice la scrittura, ucciderci, derubarci, distruggerci. Questo è il loro intento. Non c'è niente di simpatico da parte loro nei nostri confronti. Questo è il loro obiettivo. Ora, questo lo fanno sia in modo subdolo, nascosto, e sia in modo visibile, palese, in modo subdolo, insidioso, difficilmente percepibile. Dobbiamo stare molto attenti. Lo fanno in modo subdolo. E quindi, per esempio, la stanchezza giustifica la nostra pigrizia. Ma sono stanco, ho lavorato tanto, e quindi stamattina in chiesa al culto non ci vado. È stanchezza o pigrizia la tua? La solitudine che giustifica magari l'abuso dell'alcol. Sono solo, non mi vuole bene nessuno, c'è questa bella bottiglia d'alcol che mi consola delle mie frustrazioni. Che male c'è in fondo? Mi stordisco solo un pochino. Le tensioni coniugali che giustificano l'accettazione di complimenti e di lusinghe da parte di altri. Il mio collega, la mia collega mi ha complimentato. Mio marito, mia moglie non lo fa quasi mai. Questo giustifica. Azioni subdole del nemico che capitalizza certe situazioni. E poi il bisogno di essere stimati. Tutti noi abbiamo bisogno di essere stimati da parte degli altri. Tutti noi vogliamo apparire un po' meglio di quello che siamo veramente. E proprio per questo bisogno di essere stimati, talvolta ci inventiamo un sacco di cose, una marea di bugie per giustificare i nostri comportamenti che non sono per niente perfetti, che lasciano tanto a desiderare in tanti ambiti. E allora ci inventiamo delle cose che non sono vere però. Satana ci attacca anche in modo palese, in modo evidente, in modo doloroso, attraverso imprevisti, attraverso diffamazioni, attraverso persecuzioni, perché non dobbiamo dimenticare che ci sono fratelli e sorelle che in questo preciso momento, da qualche parte del globo, sono perseguitati per la loro fede cristiana. E naturalmente Satana in tutto questo ha un ruolo piuttosto attivo. E poi ci sono le maledizioni. Talvolta preferiamo non sapere, non so, la famosa bambola con gli spilloni, no? Allora noi siamo figli di Dio per la grazia di Dio. Questo non ci arreca danno, ma questo esiste nel mondo spirituale, è una realtà del mondo spirituale. Allora, in ambito cristiano, in ambito delle chiese cristiane, ci sono due posizioni estreme, due opinioni estreme. C'è chi spiritualizza ogni cosa e vede il nemico in qualsiasi circostanza avversa. Qui mi viene in mente tua nonna, vostra madre, che praticamente ogni volta che succedeva qualcosa, ustu diauro in mezzi piedi, sempre in mezzi piedi. Siciliano, tradotto, detto un po' male, ma questo era il senso. Cioè, lei tendeva un po' a vederlo dappertutto. Poi c'è chi invece non gli attribuisce magari nessuna importanza, di boh, non è importante. Quindi ci sono due posizioni estreme. In ogni caso, l'Apostolo Paolo afferma che Satana ha impedito qualcosa, ok? E questo fatto ci ricorda verosimilmente un altro racconto dell'Antico Testamento che riguarda qualcun altro che ha dovuto fare i conti con Satana. E questo qualcuno, vi ricordate chi era? Era, sì? Giobbe. Giobbe, dice la scrittura, che era un uomo integro, un uomo che temeva Dio, un uomo che si era distinto per la grazia di Dio, naturalmente, per l'opera dello Spirito Santo in lui, ma che proprio da Satana è stato messo alla prova. Vi ricordate la storia? Lui si presenta al trono di Dio e Dio non manca di dire: oh, dove sei stato? In giro per la terra. Avrai sicuramente notato il mio servo Giobbe. Non c'è nessuno che si comporti come lui. E l'altro dice: certo, facile, perché tu l'hai benedetto. È facile così. Proviamo a vedere se cambiano un po' le sue circostanze, se continuerà a benedire il tuo nome. E Dio consente a questa azione da parte sua. E Giobbe viene messo alla prova, prima nei suoi affetti, nei suoi possedimenti. Era sposato. Aveva 7 figli, 3 figlie, 7.000 pecore, 3.000 cammelli, 500 paia di buoi, 500 asine, fatto l'inventario, servi e serve, uomo molto benestante, in un momento, a parte la moglie che addirittura gli dà contro, via tutto, muoiono i figli, perde tutto, bestiame, tutto, possedimenti, tutto, via tutto. Satana si presenta di nuovo davanti al trono e Dio dice: hai visto, hai fatto tutto sto disastro, ma comunque lui mi è rimasto fedele. Soffre, certo che soffre, ma mi è rimasto fedele. Se lo tocco nella carne, vediamo se succede la stessa cosa. E quindi un'ulcera maligna lo colpisce. E quindi queste sono davvero gravi, gravi e profonde sofferenze. Ora, la storia di Giobbe è stata sicuramente durissima da vivere nella pratica, ma è una storia, tanti capitoli. Vi siete presi la briga di leggere tutto il libro di Giobbe? Bellissimo. È una storia durissima, ma a lietissimo fine, vero o no? Perché alla fine praticamente gli viene restituito il doppio. Non so la moglie se è la stessa o un'altra, questo non lo so, non c'è scritto, ma comunque gli viene restituito il doppio, di nuovo torna ad avere 7 figli e 3 figlie, ma poi il doppio di pecore, 14.000 pecore e a seguire tutto il resto. E dice la scrittura, vive per 40 anni, benedetto da parte di Dio e muore sazio di giorni, quindi da quel momento altri 40 anni di vita. Quindi è una storia a lietissimo fine. E sulla base di questa storia, una cosa dovremmo aver capito. Chiedo la vostra attenzione e la vostra concentrazione. Ed è questo. Sebbene il diavolo e i suoi crudeli collaboratori siano molto potenti e cerchino di interagire con gli uomini subdolamente o manifestamente e cerchino praticamente la loro rovina presente e soprattutto eterna, tormenti senza fine per l'eternità, sebbene questo sia vero, ogni qualsiasi loro azione non coglierà mai Dio di sorpresa. Mai. Perché fa parte di un piano. Fa parte di un piano perfetto. Fa parte di un piano preparato fin dall'eternità che nessuno può far deragliare. Nessuno. Questo piano contempla degli attori buoni e degli attori malvagi. Non importa. Tutti questi, inconsapevolmente, sono lì per contribuire a realizzare il suo piano. E il suo piano, puntualmente, il suo piano, inesorabilmente, si compirà in ogni minimo dettaglio. Quanti dicono amen? È tutto scritto. È tutto scritto. Il libro dell'Apocalisse è lì. Succederà così. Il nemico può inventarsi quello che vuole. Succederà quello che è scritto. Amen. E il titolo che ho voluto dare al messaggio di oggi è proprio questo. C'è un solo piano che conta. Il suo. Un solo piano conta davvero. Il piano di Dio. E infatti, come reagisce l'Apostolo Paolo di fronte all'opposizione spirituale che gli viene rivelata da parte dello Spirito Santo? Come reagisce lui? Allora, lo dico con il massimo rispetto nei confronti di chiunque, ma mi faccio una domanda e dico, l'Apostolo Paolo forse sgrida il nemico? L'Apostolo Paolo forse lega qualche entità spirituale? L'Apostolo Paolo si oppone allo sporco lavoro di principati, potestà, dominatori, spiriti malvagi? Niente di tutto questo. La prima cosa che lui fa, e lo potete leggere, manda il suo fedele servitore Timoteo in missione a Tessalonica e aspetta pazientemente che lui ritorni. Manda Timoteo là, visto che lui non ci può andare. E quando Timoteo torna da lui e gli porta ottime notizie in merito alla crescita numerica e spirituale della chiesa di Tessalonica, che cosa dice? Lo vogliamo leggere insieme. Poco più avanti, prima Tessalonicesi 3:11, ma io direi che ci leggiamo per inquadrare bene anche il 9 e il 10. Prima Tessalonicesi 3 dal 9. Come potremmo infatti esprimere a Dio la nostra gratitudine a vostro riguardo per la gioia che ci date davanti al nostro Dio, mentre notte e giorno preghiamo intensamente di poter vedere il vostro volto, di colmare le lacune della vostra fede? Versetto 11. Or Dio stesso, nostro Padre, e il Signore Gesù, ci appianino la via per venire da voi. Che cosa fa? Dio stesso e Gesù, loro ci appianino la via per venire da voi. Quindi, per inquadrare bene il concetto, a fronte di un attacco spirituale, Paolo risponde con una preghiera con la quale chiede a Dio Padre e Dio Figlio di occuparsi del problema. Lui risponde con una preghiera nella quale chiede a Dio Padre e Dio Figlio di appianare loro la via, di rimuovere loro ogni ostacolo, nei tempi e nei modi che loro riterranno più opportuni. Non lo dico io. È scritto, lo abbiamo letto. E allora a questo punto veniamo a noi. Veniamo a noi e veniamo alle nostre circostanze avverse. Veniamo alle nostre circostanze avverse, veniamo ai nostri problemi. Abbiamo delle circostanze avverse, abbiamo dei problemi? Penso di sì. Veniamo alle nostre difficoltà. E la domanda che voglio farvi questa mattina è: abbiamo forse la sensazione, talvolta, di essere sotto attacco spirituale? Potrebbe anche essere. Magari nell'ambito della nostra salute fisica. Uno dice, che caspita, cioè tutti a me capitano, ma è possibile? E questo, e questo, e questo, il medico specialista, e altro esame, altra cosa. Ma non è che per caso sono sotto attacco spirituale? Oltre al fatto che il nostro corpo, vabbè, invecchia, pian piano deperisce naturalmente e quant'altro. Magari questo riguarda la nostra salute mentale, la nostra salute emotiva. Il fatto che da credenti, e a me è capitato, ai tempi della mia conversione, da credenti si possa sperimentare un esaurimento nervoso o una depressione. E uno dice, ma caspita, io sono un figlio di Dio, sono una figlia di Dio e sono depresso. Vai più ancora in crisi e poi ti dici, ma che sia un attacco spirituale, che sia il nemico, che siano spiriti malvagi che mi stanno attaccando, che stanno, diciamo, capitalizzando una mia predisposizione psicologica o quant'altro. Magari stiamo pensando di essere sotto attacco in ambito coniugale o in ambito familiare a causa di un sacco di tensioni, un sacco di problemi, tensioni tra marito e moglie, tensioni con i figli. Magari pensiamo di essere sotto attacco perché ci rendiamo conto di essere abbastanza fragili e vulnerabili nel, per esempio, dominare il consumo di alcol, nel, per esempio, essere risoluti nel voler dire ok, io voglio smettere di fumare. Però ci rendiamo conto che questo è molto difficile. Allora ci diciamo sì, è la mia natura carnale, sì, 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 è una mia responsabilità, ma poi ci diciamo non è per caso, c'è qualcosa d'altro che si aggiunge a questo. Talvolta ci capita di farci delle domande in merito alla nostra impulsività. Quindi noi sono abbastanza impulsivi di carattere. Ma questa impulsività, nonostante l'azione dello Spirito Santo, nonostante la lettura della parola di Dio, talvolta si manifesta e ci diciamo, ma come mai sono così? Non vorrei essere così. Non è che per caso c'è un nemico che sta capitalizzando questa mia predisposizione. Talvolta il problema riguarda il fatto di amministrarci saggiamente. Anche lì. Magari un attacco spirituale, oppure il problema però riguardare il fatto di reprimere i nostri pensieri impuri, che tutti facciamo e che non vorremmo fare. La domanda quindi è, hai per caso la sensazione di essere sotto attacco? Potrebbe essere. Ma indipendentemente da tutto, che cosa dice la parola di Dio? Perché noi possiamo dire quello che vogliamo, ma quello che importa veramente è riscontrare che cosa dice la parola. Che cosa pensa Dio in merito ad alcune cose? In 1 Pietro capitolo 5, per esempio, ci viene consigliato di vegliare. Dice di vegliare, perché il nostro avversario, il diavolo, ci gira intorno, ci gira attorno come un leone ruggente, il quale non viene per dire ciao, zampetta. Per divorarci. Quello è il suo intento. Ci gira intorno per divorarci se potesse. Ora, a fronte di questa situazione, qual è il consiglio che ci viene dato? 1 Pietro, capitolo 5, versetto 9. Qui dice, resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi nel mondo. Resistetegli come? Stando fermi nella fede. E siccome la fede, che è un dono di Dio, è alimentata dalla conoscenza della parola, conclusione, al diavolo e ai demoni si resiste leggendo la parola, conoscendo la parola dichiarando la parola, avendo fede grazie alla parola. Siamo d'accordo? Non lo dico io, se lo dicessi io sarebbe pericoloso. Ma ce lo dice la scrittura stessa. Ora, vorrei che vi annotaste alcuni versetti. Sono 5 versetti. Se avete una penna, un pezzo di carta. Comunque, per vostra informazione, noi abbiamo il nostro sito web in funzione, logon.church, facile da trovare, logon.church. E sul nostro sito web sono presenti tutti i messaggi, tutti i sermoni che vengono predicati la domenica mattina, quindi se qualcuno desidera riascoltare, ecco, è possibile farlo. Voglio semplicemente che annotiate questi 5 versetti. Io ne ho, diciamo, messi da parte molti di più, ma mi limito a 5, per far passare questo concetto che ho appena espresso in merito al nostro combattimento spirituale. Cominciamo da Salmi 56, 9. Salmi 56, versetto 9. E qui è il re Davide che parla. Ascoltate bene che cosa dice il re Davide. Il re Davide dice: nel giorno che io ti invocherò, i miei nemici indietreggeranno. So che Dio è per me. Allora, nel giorno che io ti invocherò, i miei nemici indietreggeranno. Quindi, io, lui, ok? Altro versetto, Matteo 6, versetti 12 e 13. Qui troviamo la famosa preghiera modello, la preghiera del Padre nostro. E dice: rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi i nostri debitori. Fatto oggi? E non ci esporre tu alla tentazione, ma liberaci tu dal maligno. Parola di Dio. Matteo 10, 1. Matteo 10, versetto 1. E dice così: poi, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Diede loro. Perché diede loro questo potere? Per lo stesso motivo per il quale Gesù compiva segni miracolosi. E il primo motivo per il quale Gesù compiva segni miracolosi era il fatto di essere accreditato come rappresentante di Dio. Poi naturalmente questi segni miracolosi hanno fatto del bene alle persone. Ma il primo obiettivo, e questo vale per Mosè, Giosuè, Elia, Eliseo, il primo motivo era quello di accreditare colui che compiva qualche cosa. Quindi ha dato loro questo potere di scacciare i demoni e di guarire qualunque malattia. Lo ha dato a loro perché potessero essere accreditati e potessero costruire il fondamento della Chiesa. Andiamo avanti, ancora due versetti. Seconda Corinzi, capitolo 10, versetti 3 e 5. Dice così: in realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti, le armi della nostra guerra, c'è una guerra, dice, non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze. E uno dice: cosa sono queste fortezze? Le fortezze, e lo vediamo proprio fra un attimo, sono ideologie. L'ateismo è una fortezza. Il non credere che Dio esiste è una fortezza. La religiosità, io faccio qualcosa e Dio mi dà qualcosa in cambio, è una fortezza. Perché è un inganno. Non funziona così. Noi siamo salvati per grazia. Non possiamo meritarci nulla, è tutto per grazia. Siamo d'accordo? Quindi la religiosità è una fortezza. L'egocentrismo è una fortezza. L'egocentrismo che porta all'edonismo, che è la ricerca del piacere. Tutto quello che mi fa piacere, tutto quello che è per me. Egocentrismo, edonismo, sono fortezze. La paura che c'è dentro di noi è una fortezza. E quindi l'Apostolo Paolo dice: le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché, dice, demoliamo cosa? I ragionamenti. I ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. Facendo, dice, prigioniero ogni spirito, ogni pensiero, fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Uno dice, no, ma è in questione di interpretazione. Secondo me è abbastanza chiaro il testo. Ultimo versetto. Seconda Tessalonicesi, capitolo 3, versetto 3. Seconda Tessalonicesi 3, 3. Dice così. Ma il Signore è fedele. Amen. Ed egli vi renderà saldi e vi guarderà. Altra traduzione dice vi custodirà dal maligno. Chi ci guarderà? Chi ci custodirà? Lui, il Signore. E quindi tutti questi versetti, e ne ho degli altri, ci fanno comprendere come in realtà, quando siamo sotto attacco spirituale, la nostra attenzione, più che sul nemico e sulle forze del male, dovrebbe essere rivolta a Dio, a colui che regna, a colui che è in grado di controllare queste situazioni, che ci ha promesso determinate cose. Nel giorno che ti invocherò, i miei nemici indietreggeranno. Nel giorno che io ti invocherò, nel giorno che ti adorerò, nel giorno che ti celebrerò, i miei nemici indietreggeranno, perché non resisteranno davanti a una situazione di questo genere. Quanti dicono amen? Questo dice la scrittura. Quindi, e voglio concludere, indipendentemente dal fatto che le circostanze avverse con le quali stiamo avendo a che fare siano dovute a dei comportamenti errati da parte nostra, o siano dovute a degli attacchi spirituali, o a tutte e due le cose, come è possibile, indipendentemente da questo, c'è un solo piano che conta: il suo. C'è solo un piano che conta, il suo, che si realizza comunque, che nessuna entità spirituale può contrastare. E Dio permette. Satana ce l'ha impedito? E io ho detto, E quindi? Io sono sempre al controllo. Nulla sfugge dal mio controllo. Quindi il piano che conta è uno solo. È il piano di Dio. È il suo piano. E sapete qual è la buona notizia del giorno? A parte quelle che abbiamo già dato. La buona notizia del giorno è che grazie al suo piano ogni e qualsiasi cosa, ogni e qualsiasi circostanza, apparentemente bella o apparentemente brutta, coopererà al nostro bene. Perché Romani 8:28 dice che egli fa cooperare ogni cosa al nostro bene. Fa cooperare al bene di tutti coloro che lo temono, che lo amano, che sono chiamati secondo il suo disegno. E quindi qualsiasi cosa possa succederci, Dio saprà fare in modo che questa cosa, bella o brutta che sia, cooperi al nostro bene, alla gloria del suo nome. Amen. Io penso che lui meriti un applauso da parte nostra per quello che lui fa giorno per giorno fedelmente nella vita di ciascuno di noi. Amen. Vogliamo ringraziare il Signore, vogliamo pregare? Signore, grazie. Grazie per questa parola, grazie Signore per come tu ti riveli a noi attraverso la Bibbia, attraverso ciò che è scritto nella tua parola. E Signore, in questo giorno io voglio benedire il tuo nome e renderti grazie per come ci aiuti a metabolizzare queste verità che abbiamo analizzato insieme questa mattina. E, Signore, io so che molti di noi hanno ricevuto determinati insegnamenti, io stesso li ho ricevuti, in parte li ho anche impartiti, Signore. E quindi io ti rendo grazie, Signore, per come tu ci aiuti a fare chiarezza, per come tu ci aiuti, Signore, a dipanare la nebbia e a vedere chiaramente le cose spirituali, Signore, ciò che la tua parola afferma, non quello che noi vorremmo che affermasse, ma ciò che afferma davvero. E in questo senso ti chiedo, Signore, per me e per ogni mio fratello, ogni mia sorella, una rinnovata passione per la lettura della tua parola, Signore. Un rinnovato desiderio di leggere la tua parola, di meditare la tua parola, di comprendere la tua parola, di dichiarare la tua parola, di proclamare la tua parola nella sua interezza, Signore. Facci grazia di comprendere bene, Signore, mediante l'azione illuminante del tuo spirito. E grazie, Signore, per quello che ci hai voluto rivelare oggi e per come, Signore, tu ci stimoli a verificare, Signore, a verificare ciò che davvero dicono le Scritture. E nel nome di Gesù voglio benedire la tua chiesa locale, Signore, ogni mio fratello, ogni mia sorella, e ti rendo grazie per questa domenica che ci regali, Signore. Ti rendo grazie, Signore, per come possiamo gioire in te, e benedico la vita di ciascuno e ti rendo grazie per ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen.